Durante la settimana scorsa il Signore mi ha dato la grazia di meditare sul libro degli Ebrei, in particolare sul capitolo 11, il capitolo della fede, come sappiamo. E il titolo del messaggio di questa mattina è «Senza fede è impossibile trionfare». Leggiamo dall'Epistola agli Ebrei, al capitolo 11, Epistola agli Ebrei, capitolo 11, dal versetto 1. Ora, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, cosicché le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Passiamo al versetto 6. Ora, senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, che è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, mosso da pio timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia. E per essa fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha mediante la fede. Per fede Abramo, essendo chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli aveva da ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha i veri fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio. Per fede Sara, anch'ella benché fuori di età, ricevette forza per concepire, perché reputò fedele colui che aveva fatto la promessa. E perciò da uno solo è già svigorito, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come l'arena lungo la riva del mare, che non si può contare. Passiamo al versetto 24. Per fede Mosè, divenuto grande, rifiutò di essere chiamato figliuolo della figliuola di Faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio, che di godere per breve tempo dei piaceri del peccato, stimando egli il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché riguardava alla remunerazione. Per fede abbandonò l'Egitto non temendo l'ira del re, perché stette costante come vedendo colui che è invisibile. Versetto 30. Per fede caddero le mura di Gerico dopo essere state circuite per 7 giorni. Amen. Mentre meditavo, stando alla presenza del Signore, mi chiedevo: ma qual è il significato? Perché la fede? Perché abbiamo bisogno di avere fede? Abbiamo bisogno perché viviamo in un corpo di peccato. Internamente noi siamo caratterizzati dal peccato e non troviamo, quindi in noi stessi non troviamo le risorse che determinano la nostra vita. Non troviamo i beni, non troviamo le grazie in noi che determinano la nostra prosperità e il nostro benessere, la nostra vita. Viviamo non solo dentro di noi, non ci sono queste ricchezze, ma viviamo in un mondo dove non ci sono le ricchezze, i beni, i tesori che possono determinare vita. La fede che cos'è? La fede è lo strumento attraverso il quale noi permettiamo a Dio di intervenire dentro di noi e nel mondo attorno a noi. Senza fede noi non abbiamo il mezzo, lo strumento che ci permette di fare intervenire Dio concretamente dentro di noi e attorno a noi. Quindi la fede è un dono di Dio. Sappiamo che la fede, Romani 10:17, viene dall'udire, l'udire sia per mezzo della parola di Cristo. Siamo invitati proprio a dimorare nella parola perché questa generi la fede sulla tavola del nostro cuore. Ecco, la fede è lo strumento che permette a Dio di poter intervenire. Attraverso la fede noi chiamiamo il Signore nelle nostre situazioni specifiche ed egli viene. Ed egli viene per operare. Ma una volta che il Signore interviene, egli interviene per trasformare quello che noi gli sottoponiamo, quello che noi gli presentiamo. Quindi la fede permette a Dio di entrare là dove il diavolo è entrato per devastare, come ladro, per rubare, per defraudare, per uccidere, per distruggere. Il diavolo è un ladro il cui unico compito è quello di devastare, uccidere e distruggere. Noi, mediante la fede, abbiamo la grazia di poter chiamare il Signore a intervenire là dove il diavolo veramente ha distrutto. Abbiamo letto al versetto 3 che per fede fu resa buona testimonianza agli antichi. Non c'è una vera buona testimonianza se non quella che la fede produce nei nostri cuori. Per fede fu resa buona testimonianza, cioè degli uomini hanno camminato per fede, vedendo il Signore, camminando uniti a Lui, e questo ha permesso che la testimonianza fosse resa e che questa testimonianza fosse realmente buona, perché era determinata, ispirata dalla fede. Poi dice il versetto 3, per fede sappiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così che le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti, abbiamo letto. Questo passo ci fa proprio capire il perché della fede ed è meraviglioso. Noi leggiamo che all'origine la terra era informe e vuota e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. No? Quindi la situazione della terra era una terra senza forma, come uno storpio che non ha forma. Avete visto tante volte ci sono delle persone che causa fenomeni diversi, sono comunque paralitici, storpi, informi, a volte si dice, no? Proprio perché non c'è una forma. Ecco, la terra era così, come uno storpio informe. Non aveva una fisionomia, non aveva delle forme. Quando noi oggi guardiamo il creato che ci circonda, vediamo delle armonie, delle forme armoniose. La terra era informe, non aveva forma, uno storpio senza una forma. No? Ed era anche vuota, cioè priva di vita. Non c'erano suoni, non c'era musica, non c'era canto, non c'erano voci, non c'era vita, vuota, priva di vita. E non solo, ma la terra, dice, era ricoperta dalle tenebre che la coprivano proprio. Molti, giustamente, hanno ravvisato in questa immagine lo stato dell'uomo perduto che ha bisogno del Signore. Mi sembra che tutto questo scenario di una terra informe, vuota, priva di luce, aspettasse qualcosa. Avete questa immagine? Tutta questa situazione aspettava che cosa? La parola di Dio, che Dio parlasse. Come Dio parlò, improvvisamente la terra acquisì una forma. Gli alberi, gli animali, i monti, i laghi, i fiumi, il mare, il cielo, tutto uno splendore. Creato, dice, non da cose apparenti. Come se ci fossero gli operai all'opera per scolpire il sole, o le montagne, o l'uomo. Li abbiamo visti noi gli operai che lavoravano per creare tutte queste cose, gli alberi, i fiori. No, Dio parlò e la cosa fu. Dice, talché noi sappiamo per certo che le cose che vediamo non sono state tratte da cose apparenti, come se ci fosse un operaio, un'opera umana che avesse fatto questo. No, ma è la parola che le ha fatte. Quindi, il creato che è attorno a noi ci sta a dire e ci sta chiaramente a testimoniare quale sia la potenza della parola di Dio. E io tante volte dentro di me dico, il creato ci accusa, perché dice, guarda cosa può fare la parola. Quando noi guardiamo le cime, le vette, come quella dell'Everest e altre ancora, quando noi guardiamo la bellezza del sorgere del sole, del tramonto, quando noi vediamo la bellezza delle piante, degli animali, quando noi vediamo l'uomo, che il capolavoro di Dio. Guarda cosa fa la mia parola. Dio parlò e il progetto si realizzò. E è meraviglioso questo fatto. Il Signore è un gran trasformatore, potremmo dire. Egli prende la massa vuota e informe, ricoperta dalle tenebre, e gli parla e dà una forma e dà un contenuto. Poco importa quali sono le situazioni informi e vuote che ci caratterizzano oggi, che possiamo, a fronte di questa testimonianza che il Signore ci rende, che possiamo dire: Signore, io vengo a te perché so che la tua parola dà forma, dà contenuto e porta luce. Questo fatto è importante. Il creato aspettava che Dio parlasse. Come Dio ha parlato, le cose furono trasformate immediatamente e assunsero le forme, le dimensioni, i colori, le dinamiche stabilite da Dio. Quindi il Signore veramente parla, e questa è già un'immagine fondamentale della rivelazione che stiamo leggendo questa mattina, sulla quale vogliamo soffermarci. Il Signore parla e parla per trasformare. Altre volte ho detto: non parla per intrattenerci. Se questa mattina il nostro stare qui è soltanto per essere intrattenuti da bei canti, da un messaggio, a cosa serve? Io credo che ogni vero credente cerchi le trasformazioni di Dio. Allora, nel Salmo 84 dice: beati quelli che hanno in te la loro forza e hanno il cuore alle vie del santuario. Quando attraversano la valle di Baca, essi la trasformano in un luogo di fonti e la pioggia d'autunno la copre di benedizione. Essi vanno di forza in forza e compariscono al fine davanti a Dio in Sion. Cosa fanno questi beati che hanno in te la loro forza? Che non ce l'hanno in loro stessi la forza. Che hanno però il cuore volto verso le vie del santuario. Quando dice attraversano la valle di Baca e la valle arida e desertica, loro la trasformano. E potrei dire che quando invece gli iniqui attraversano questa valle arida e deserta, si lamentano. Ma guarda che deserto, ma guarda che qui non c'è niente che funziona, c'è questo sole cocente, mancano le palme, manca questo, manca quello, manca l'altro. Devo cercare un posto dove ci siano delle palme e dove ci sia qualcosa che risponda positivamente alle mie aspettative. Allora dice che questi beati, che hanno il cuore alle vie del santuario, quando trovano una valle che è deserta, la trasformano. Gli altri si lamentano. Questi trasformano. Per me il mondo è diviso in due, di quelli che amano trasformare e di quelli che amano lamentarsi. Scegliamo noi dove stare. Ma questo è fondamentale. La trasformano in un luogo di fonti. Dice: ma come è possibile? C'è solo deserto? È possibile? A coloro che hanno il cuore alle vie del santuario, perché si collegano col santuario di Dio, coi forzieri e tesori di Dio, e di là viene tutto. Gli altri invece, che non conoscono questo collegamento, dice: ma rimane solo la lamentela. La lamentela normalmente è l'esito di uno stato di solitudine e di assenza di Dio. Invece questi che hanno il cuore alle vie del santuario sono alimentati dal santuario di Dio, gloria al Signore. Ricevono forza, che hanno in te la loro forza, ricevono forza e hanno la forza per poter trasformare. Perché questa forza viene da Dio, non è una capacità umana, naturale. Essi vanno, dice, di forza in forza, e questa forza che Dio infonde nei loro cuori, da loro la possibilità di comparire al fine davanti a Dio sul monte di Sion. Che immagine meravigliosa, gloria al Signore. Possiamo dire: Signore, sei tu che ci dai la grazia, la forza, il soccorso per poter camminare in questo mondo e per poter veramente vivere. Salmo 65, versetto 4 dice: beato colui che tu eleggi e che fai accostare a te, perché abiti nei tuoi cortili. Questi sarà saziato dai beni della tua santità, del tuo tempio. che beatitudine, quando noi veramente consapevoli della nostra miseria ci volgiamo al Signore, nella consapevolezza che nel suo santuario ci sono tutti i beni, tutte le ricchezze che ci necessitano per poter trasformare tutto quello che il Signore mette nel nostro cuore di trasformare. Vedi qualcosa che non va, che non funziona? Il Signore chiama proprio te a trasformare. Vedi che c'è una qualche miseria, una qualche iniquità, una qualche corruzione? Bene, siccome la vedi, il Signore chiama proprio te a trasformare. Ma noi non troveremo mai noi stessi la grazia, la misericordia, la compassione che ci necessitano per poter essere dei trasformatori. Ma questo ci viene data dal Signore se il nostro cuore si volge a Lui, alle vie del santuario. È là che troviamo l'energia, le risorse, le capacità. Se consideriamo quello che Dio ha fatto, ritornando ancora un attimo sul creato, sull'opera di Dio, considerate questo, consideriamo solo ad esempio il sole e la funzione del sole nei confronti della terra. Se soltanto la distanza fra sole e terra cambiasse leggermente, o l'angolo, o scusate, la velocità di rotazione della terra cambiasse leggermente, o l'angolo di inclinazione della terra rispetto al sole cambiasse solo leggermente, noi avremmo delle situazioni che vanno dalla desertificazione alla glaciazione. Ma siccome la parola di Dio è perfetta, crea cose perfette. Quello che noi facciamo, quante volte, ho inventato una macchina, poi dopo saltano fuori tanti problemi, no? Guasti, problemi, per cui bisogna correrci dietro. Ma quello che Dio fa è perfetto. Chi è che vuole modificare le dinamiche di un albero? E andare lì e aggiungere qualcosa. È perfetto. Allora, cosa vuol dire? Che abbiamo bisogno della parola. La parola soltanto crea cose perfette. Tutto quello che creiamo noi presto o tardi manifesterà i segni inevitabili della corruzione. Ma tutto quello che crea il Signore è perfetto. Non bisogna aggiungere nulla. Qual è quello stolto che vuole andare a migliorare la situazione del rapporto terra-sole? Qual è quello stolto che vuole migliorare la parola di Dio aggiungendo ad essa qualcosa? Quando ci sono delle cose che per me non tornano, il mio cuore, la prima cosa che il Signore mi dice, umiliati, vedrai che capirai. E è sempre così. È meraviglioso, noi non dobbiamo supportare niente, nessuno, ma è la parola che supporta noi. Allora, se queste perfezioni che sono attorno a noi, realizzate dalla parola di Dio, sono lì, queste stanno a testimoniare che Dio è capace di creare cose perfette, cose sante, cose buone. E queste sono tutte venute all'esistenza non essendo state tratte da cose apparenti, ma bensì dalla parola di Dio. In Romani, al capitolo 1, dal versetto 20 a 21, c'è un passaggio fondamentale. Dice, le perfezioni invisibili di Dio, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo manifeste per mezzo delle opere sue. Onde che gli uomini sono inescusabili. Cosa sta dicendo ancora qui lo Spirito Santo? La perfezione di Dio, la realtà di Dio, è chiaramente visibile attraverso le sue opere. Perché lui ha esternato, estrinsecato, no, le sue opere, le sue perfezioni, la sua potenza, dice, e divinità, perfezione, potenza e divinità, e si vedono chiaramente attraverso quello che lui ha fatto, quello che lui ha creato. Ora questo è meraviglioso proprio, siamo proprio chiamati a considerare la realtà del Signore, tutto attorno a noi, che ci avvolge. Dice, talché gli uomini sono inescusabili, perché pur avendo visto la perfezione, l'opera di Dio, pur avendo visto il Creatore in quello che Dio ha creato, non l'hanno ringraziato, né l'hanno adorato, ma si sono dati a vani ragionamenti. E alla fine gli uomini cosa fanno? Hanno adorato la creatura al posto del Creatore. Allora, tutto questo ci sta a significare che il Signore non smette di operare e che Egli desidera operare nella nostra vita. Egli desidera manifestare la sua realtà in questo mondo. Come, chiediamoci, visto che siamo attorniati da tutte queste testimonianze del Signore, della sua realtà e della potenza della sua parola, come la fede diventa operativa nella nostra vita? Quando la fede è nutrita, e la fede è nutrita dalla parola di Dio. Io non so, cari fratelli e care sorelle, quante ore al giorno voi leggiate la parola di Dio, ma certamente se invece di ore si parla di minuti, la fede morirà di fame. Noi siamo abituati a nutrire i nostri corpi, abbiamo sempre paura di non aver mangiato a sufficienza, no? E quindi mangiamo, ma la mamma dice al bambino, mangia, no? Perché gli unici bisogni che sappiamo vedere sono quelli del nostro corpo, quelli fisici. Ma la nostra anima ha una fame, ma una fame. Voi l'avvertite subito la fame dell'anima, quando comincia a criticare, quando è insoddisfatta, quando vive in uno stato di agitazione, di timore, di paura. È come se l'anima ci stesse dicendo, Sauro, ho fame, ho una gran fame. Allora noi cosa possiamo dargli come nutrimento? Un cibo di questo mondo, la compagnia di una persona, possiamo un divertimento, un piacere, qualcosa che addormenta apparentemente questa fame. Normalmente credo che molti nostri mali derivino dal fatto che non nutriamo la nostra anima con la parola di Dio. La fame diventa cronica. Il dolore acuto, profondo, e sfocia in molte manifestazioni che non è questo il momento per parlarne, ma sfocia, guardate, in tante manifestazioni di deserto, di aridità, di miseria. Dicevo, se la nostra meditazione sulla parola è in termini di minuti, noi siamo in queste condizioni. E anche quello che dirò ora non basta, perché anche se fosse di ore, non è che meditare la parola per delle ore sia automaticamente, perché bisogna vedere cosa la parola produce nel cuore. Abbiamo già visto che i nemici della fede sono stati quelli che conoscevano bene la parola. Quindi noi la parola, la fede si nutre della parola. Mi piace molto un passaggio di Giobbe, capitolo 23, versetto 12, che vi riporto testualmente, però dalla versione Diodati. Dice, io ho fatto tesoro delle tue parole, delle parole della tua bocca, più della mia porzione di cibo quotidiano. Le tue parole sono state un tesoro così importante, molto di più della mia porzione di cibo quotidiano. E sapete, quando noi mangiamo, quando soprattutto siamo a digiuno e non abbiamo mangiato, mangiamo con una certa voglia, no? E così che il Signore ci conceda proprio la grazia. Dice, questa parola, Deuteronomio capitolo 6, versetto 6 al 9, ti starà nel cuore, la inculcherai ai tuoi figlioli, ne parlerai in casa, quando sarai per via, quando ti coricherai, quando ti alzerai. Questa parola la scriverai sugli stipiti delle sue porte, sulla tua casa. Allora, perché il Signore già anticamente diceva questo al suo popolo? Perché senza la parola noi siamo in cattiva compagnia. Perché se ci sono le nostre parole sono fonti, sono una fonte di turbativa, di dolore, di miseria. Quando noi pensiamo e quando noi parliamo, per questo Gesù ha detto il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Perché il più viene dal maligno. Quando noi parliamo, allora dice, questa parola stia sempre con te, e cita soltanto alcuni eventi, quando sei in casa, quando sei per via, quando ti alzi, quando ti corichi, scrivila, cioè la parola di Dio. Perché? Perché è la parola che crea, è la parola che trasforma, è la parola che è tutto intorno a noi, che ci testimonia di quello che la parola può fare e realizzare. Colossesi capitolo 3 versetto 16, la parola di Cristo abiti in voi doviziosamente. Questo termine inusitato sta a significare abbondantemente o riccamente. Abiti! Cosa vuol dire? che io abito in una casa dove mi trovo bene, che la parola trovi una risposta nel vostro cuore in termini di accoglienza, di piacevolezza, di comunione, di intimità. Altro che devo leggere la Bibbia. La parola che è capace di trasformare quello che l'accoglie. L'ambito in cui facciamo entrare la parola, come questa terra vuota e informe che la desidera, la parola viene e trasforma. Guardate, quando noi ci stringiamo al Signore e meditiamo la parola e l'accogliamo, questa parola ci trasforma. Eravamo turbati, siamo andati a Lui, avevamo mille pensieri turbati. Pian piano entra la parola e escono i nostri pensieri. Ma se ci sono i nostri pensieri, la parola non può entrare. Quindi, prima di tutto dobbiamo dire, Signore, desidero la Tua parola e non i miei pensieri. Perché se viceversa desideriamo i nostri pensieri, la parola non entra. C'è uno scontro, una conflittualità che il Signore non ci sta, eh? Dice, io picchio e busso, però tela i tuoi pensieri e le tue parole, i tuoi piani, i tuoi progetti. E allora io entro portando la grassezza del cielo, la benedizione del mio santuario. Questo fatto è fondamentale, la parola abiti in voi doviziosamente. Venendo agli esempi di fede, che tratterò velocemente, ma per fede, dice Noè, preparò un'arca. Scusate, ma Noè preparò un'arca nella terraferma, non pioveva, probabilmente c'era anche il sole, insomma, condizioni normali di vita. Immaginate quelli che lo osservavano. Dice, ma senti, ma dove devi andare? Immaginate che qualcuno oggi qui a Modena si metta a costruire quest'arca di dimensioni notevoli, no? Ecco, tanto più a quel tempo, Noè dice, per fede preparò un'arca per la salvezza sua e della sua famiglia. Dio parlò a Noè, gli disse, Noè, fatti un'arca secondo il modello che io ti ho rivelato, le misure, le dimensioni e tutto, perché io l'ho progettata, tu attieniti al mio progetto, seguilo, abbi fede, e Noè cominciò a costruire. Questo costruttore silenzioso, schernito, deriso, costruiva. Costruiva quando non c'era un minimo accenno di quello che Dio avrebbe detto che sarebbe venuto. Diceva bene poco fa il fratello Remo, oggi noi invece questi accenni ce li abbiamo, e ce li abbiamo già da tempo, ma lui non aveva il minimo accenno del giudizio imminente che era lì per arrivare, del diluvio, non c'era ancora nulla, fu la terra ferma, ma egli credette a Dio. Sembrava pazzesco quello che lui doveva fare, intraprendere, ma egli lo fece perché Dio l'aveva detto. Benedetto l'uomo che non cerca supporti terreni per dire il Signore l'ha detto, ma siccome il Signore l'ha detto, io lo faccio. Egli credette a Dio in totale assenza di supporti ed indicatori terreni e cominciò a costruire secondo il modello di Dio. Belli questi costruttori che costruiscono secondo il modello di Dio, quando non c'è nulla, come la terra era in forme vuote e non c'era nulla. In totale assenza, ma era stato avvertito divinamente di cose che non si vedevano, e dice la parola, mosso da pio temore, preparò l'arca. Benedetti coloro che mossi da pio timore, credendo e stimando la parola di Dio, sono costruttori che costruiscono senza far tanto baccano, silenziosamente, ma per la gloria del Signore. Per fede, dice, cosa fece? Condannò il mondo. Perché vedete, quando poi le cose avvennero e avvennero, c'era qualcuno che era sopra e qualcuno che era sotto. Sopra le acque c'era una barca con Noè e la sua famiglia. Erede, perché poi dopo non c'era più nessuno, erede della giustizia, erede del mondo. Un erede che è sopra le acque perché aveva costruito e nell'anno della siccità non entrava in affanno. Erede perché si era collegato col santuario e sotto il mondo tutto il mondo condannato. Tante volte noi erroneamente, per la nostra carnalità, ci sentiamo come relegati in un angoletto, come quasi di dover dare spiegazione. Ma cos'è la fede evangelica? Allora, a me piace affrontare queste persone. Cosa sei tu? Non cos'è la fede evangelica, cosa sei tu? Ma hai visto i tuoi occhi? Hai visto il tuo volto? Le tue mani? Chi le ha create? Dov'è Dio nella tua vita? Quale ruolo svolge? Cioè, ah, io credo in Dio, sì, ma dov'è? Quale ruolo svolge? Altro che essere messi al muro, un figlio di Dio sa chi è, sa dov'è, sa dove va. E per la grazia del Signore può aiutare anche gli altri a trovare la via che il Signore gli ha indicato. Quindi Noè condannò il mondo incredulo che periva sotto le acque. Lui e la sua famiglia furono salvati sopra le acque e lui fu l'unico erede che entrò in possesso di quello che Dio ha preparato per tutti noi. Oh, quante cose il Signore prepara per ciascuno di noi, ma non entriamo in possesso semplicemente perché non ci fidiamo. Abramo partì, dice, per andare in un paese che doveva ricevere in eredità, ma non sapeva dove andava. Io ricordo quando il Signore mi ha chiamato, anch'io non sapevo dove tutto questo mi avrebbe portato. Ma benedico il Signore, oggi guardando indietro, dico, ma che meraviglia, come il Signore ha operato in quella situazione, in quella, nell'altra. Certo, quando partiamo e abbiamo una visione, una rivelazione, non capiamo neanche noi dove andiamo, ma l'importante è andare dove il Signore ci indica. Là troveremo la nostra vita, non altrove. Dio parlò e Abramo si mise in cammino per andare, dice, in possesso della promessa, entrare in possesso della promessa senza sapere dove andava, ma mosso dalla parola. Quella era la fonte ispiratrice. Sara, dice, benché fuori di età, perché Sara non aveva più i corsi delle donne, quindi non poteva più avere figli. Oramai era finita la stagione per lei per poter avere figli. Ma abbiamo detto già recentemente che Dio viene proprio in quella stagione, nella stagione della nostra impossibilità, perché quella invece è la stagione della sua possibilità. Il Signore viene nella stagione della nostra impossibilità, perché quella è la sua stagione, la stagione nella quale Egli si può rivelare senza equivoci. Noi siamo per natura sterili e non possiamo concepire, ma il Signore viene a noi e ci dà la grazia di poter concepire, se noi lo crediamo. Lei reputò fedele colui che aveva fatto le promesse e a motivo di questa fede, dice, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come l'arena che è sul lido del mare, che non si può contare. È bello. Tante volte vediamo attorno a noi, anche nelle nostre case, nelle nostre famiglie, deserto e aridità. State tranquilli, il Signore è potente da trasformare la sterilità in una fertilità. Che alla fine diciamo, basta, basta. È stupendo questo fatto. Dobbiamo proprio credere che Dio, che ha creato il sole e la perfezione, rapporto sole-terra e tutti i sistemi che ci circondano di vita, questi attestano che Dio è potente. Dio parlò a Mosè e Mosè abbandonò l'Egitto, non stimò l'Egitto, come il popolo invece continuava a pensare all'Egitto, ah, le pignate di carne, la comodità, sì, stavamo male, ma Mosè abbandonò l'Egitto, dice, non temendo l'ira del re. Una volta una cara anima mi disse, sì, io... Me lo fece capire, insomma, vorrei seguire il Signore, ma mia moglie, ma poi c'è anche mia sorella che è contro. Cosa devo fare? Cosa devi fare? Mosè abbandonò l'Egitto. Non temette neanche l'ira del re. Dice, ma come? Ingrato! Ti abbiamo adottato. Ti abbiamo dato una posizione, un'educazione. Ingrato! Quante volte anche dei familiari cari ci hanno detto queste parole. Delle persone care che non capivano. Se noi onoriamo Dio, Dio onorerà noi. Se noi onoriamo i nostri familiari, non vi aspettate di essere onorati, eh? Allora Mosè non temette l'ira di chi che sia. Tante volte noi, per la paura di dispiacere a qualcuno o qualcosa che c'è caro, ci priviamo di benedizioni importanti. Non abbandoniamo, rimaniamo lì attaccati perché siamo costantemente combattuti, ma non voglio fargli dispiacere. Anche un chirurgo dice, ma mi dispiace dover affondare, ma c'è un momento dove bisogna affondare e togliere. Io l'ho visto nella mia vita, che non guardando all'uomo, ma guardando a lui, poi il Signore ha potuto trasformare quello che anch'io amavo. Concediamoci al Signore, stimando fedele colui che fa le promesse, stimando che l'ubbidienza vale più di qualunque sacrificio. È nata, dice, una discendenza numerosa nel caso di Sara, e così anche per noi. Mosè abbandonò l'Egitto non temendo l'ira del re e stette costante come vedendo colui che è invisibile. Sapete, una cosa che personalmente cerco nella preghiera, nella meditazione, di realizzare la presenza del Signore. Perché una cosa è leggere e meditare, altra cosa è essere in compagnia. Non è un fatto emotivo o sentimentale, ma quando la meditazione cresce, e cresce come una valanga, arriva un momento che noi sappiamo che Gesù è lì con noi. Questo è il vero momento della benedizione. Non è più questione di rivelazioni, di pensieri, ma la consapevolezza di essere entrati finalmente nel santuario di Dio. Fin tanto che non siamo entrati nel santuario di Dio, c'è ancora qualcosa che manca. Ma Signore, quando la parola invece cresce e la fede cresce, a quel punto abbandoniamo il mondo e siamo nel santuario di Dio. Alleluia. E questo a cui siamo chiamati. Lasciamo pure stare tutti gli impegni che orbitano attorno a noi, ma cerchiamo il santuario di Dio. Siamo troppo distratti, abbiamo troppe attività, troppi impegni e non riusciamo in niente. Troppe stupidaggini. Dobbiamo sapere qual è la priorità nella nostra vita. Se noi non abbiamo una priorità, saremo divorati, fagocitati da tutte le altre stupidaggini che il diavolo semina attorno a noi per distrarci e farci deviare. Puntiamo direttamente verso quel luogo, il santuario di Dio. Cerchiamolo con tutte le nostre forze, con tutto il nostro cuore, perché quello è il luogo per cui siamo stati creati. Tutta la nostra carne, la nostra anima, il nostro spirito bramano questo luogo, la presenza dell'Iddio vivente. Guardate, sto parlando a me stesso, non c'è qui, c'è un peccatore, ma sento così forte nel mio cuore. E tante volte quando considero queste cose dico, ma io non ho creduto in niente, ma io sono un malvagio, incredulo, e intravedo davanti a me degli orizzonti, delle possibilità che io non conosco francamente. Ma che desidero? Questi giorni ho detto al Signore, Signore, io ti posso dire solo questo, che lo desidero con tutto il mio cuore. Che veramente desidero vivere alla tua presenza, nel tuo santuario. Tutte le nostre impossibilità nel campo spirituale sono determinate dalla nostra incredulità. Se noi abbiamo comunione e siamo ispirati dai limiti dell'uomo vecchio e confidiamo nella nostra mente, nel nostro cuore, vedremo soltanto l'uomo vecchio. Ad esempio, dobbiamo pregare per qualcuno che è malato? Se andiamo dal medico ci dice, guarda, disastro, questa malattia non c'è niente da fare, qui prepariamoci perché, no? Oppure se stiamo ad ascoltare i nostri sintomi, non c'è niente da fare. E allora perché preghiamo? Ma se noi davanti alle nostre difficoltà, davanti alle nostre impossibilità, se noi alziamo gli occhi al cielo e diciamo, Signore, io desidero veramente avere la tua visione, io desidero veramente collegarmi col tuo santuario. Tante volte l'incredulità ha il sopravvento, anzi direi al 99% dei casi, fatta eccezione quell'1% quando esercitiamo la fede, al 99% dei casi noi ci nutriamo del mondo. Cioè vediamo delle situazioni che secondo il pensiero, il parere del nostro cuore sono insolvibili. Vediamo degli scenari davanti a noi di vario genere che sono esattamente quello che il diavolo ha fatto quando ha portato in questo mondo il peccato, la devastazione, la distruzione. Noi siamo così fiduciosi in quello che il diavolo ha fatto che spendiamo gran parte della nostra vita, delle nostre risorse, delle nostre energie a meditare su quello che il diavolo ha fatto. E alla fine ci crediamo. Questo è lo scoglio, perché il diavolo è il principe di questo mondo. Guardiamo alla tentazione del Signore Gesù. Cosa disse il diavolo al Signore Gesù? Se tu sei veramente il figlio di Dio, mi fermerei solo qui, guardate, è significativo, perché il diavolo è il principe di questo mondo. Arriva il figlio di Dio in un corpo umano, 40 giorni, 40 notti di digiuno, dopodiché dice la parola Gesù ebbe fame, perché era vero uomo e vero Dio. Gesù ebbe fame e il diavolo che cosa fa? Si avvicina a lui e dice, se tu veramente sei il figlio di Dio. Il diavolo sapeva che Gesù di Nazareth era l'unigenito figlio di Dio umanato in carne. Dice, ma se tu veramente sei, cosa voleva dire con questo? Come può un figlio di Dio aver fame? L'unigenito figlio di Dio, che gli angeli adorano, che ha un trono, una gloria. Tu, così, in questa situazione, che hai fame, che sei stanco? No. Il tentativo qual era? Era quello di insinuare nel suo cuore, ma il gap, la distanza fra quello che io ho lasciato e quello che io sono. Il tentativo era questo. Qual è il tentativo del diavolo nella nostra vita? Tu, un credente? Quando mi arrabbiavo, mia madre mi diceva, bel credente che sei. E quello erano delle frecciate nel mio cuore, vi assicuro, terrificanti, che ancora mi ricordo. Io schizzavo in un attimo e lei diceva, bel credente. E guardate, anche il nostro cuore è spietato verso di noi. Noi fissiamo il paletto dell'asta a un certo livello, poi manchiamo e il nostro cuore, che è influenzato dal nemico, è spietato, comincia a martellare. Non troveremo mai consolazione se noi facciamo un'introspezione, un viaggio dentro noi stessi, ma dobbiamo salire al santuario di Dio. Dobbiamo dire stacco la presa, perché qui c'è un fallimento totale, è inutile che ci metto le mani perché è solo da chiudere, per questo siamo stati crocifissi. La salvezza non è dentro di noi, la salvezza è in Gesù Cristo, vescovo pastore della nostra vita, benefattore. Allora, il diavolo però si presenterà esattamente nella stessa maniera. Tu, un credente, come risponderemo noi? A me piace dire il sangue di Gesù, quale che sia il peccato nel quale sono caduto, è puro e mi lava da ogni iniquità. Confesso il mio peccato e il sangue di Cristo mi lava. Io sono figlio di Dio perché Gesù mi ha amato, è morto, è risuscitato per me e io ero là con Lui e vivo con Lui. Rispondiamo con la parola di Dio, rispondiamo con i fatti di Dio, non i nostri fatti. I fatti di Dio sono quelli che contano, i fatti degli apostoli sono i fatti di Dio che Dio ha realizzato sulla terra. E cosa rispose Gesù? Dice, tu hai fame? Dice, trasforma queste pietre e fa che diventino pani. Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Sta dicendo, non è quello che tu stai dicendo, ma la realtà è che l'uomo ha bisogno della parola di Dio. Nel cuore dell'uomo c'è un bisogno che è il bisogno di Dio. Il maligno segue con noi esattamente la stessa dinamica. In Apocalisse, capitolo 12, versetto 9, dice «È stato gettato giù il seduttore di tutto il mondo, l'accusatore dei fratelli, che li accusava davanti a Dio giorno e notte». E poi dice ancora «Essi hanno vinto a cagione del sangue dell'agnello». Hanno vinto perché Gesù Cristo ha vinto per loro. per la loro testimonianza e perché non hanno amato la loro vita, ma anzi l'hanno esposta alla morte. Questo è un fatto importante. Abbiamo letto: chi si accosta a Dio deve credere che Dio è e che Dio rimunera. Sapete, uno dei problemi, uno dei peccati anzi che vedo spesso nella mia vita è che non credo che Dio sia una realtà. Perché? Perché la realtà che ho davanti a me, o che riguarda le persone, o che riguarda fatti e situazioni, contrasta sempre la realtà di Dio. Se noi aspettiamo di trovarci davanti a una situazione idilliaca che sembra rispondere positivamente a quello che la parola dice, noi abbiamo capito male. Questa terra è già stata condannata. Il Signore non migliora quello che deve essere condannato. Se noi abbiamo un tavolo che deve essere bruciato, chi è che ci perde tempo a far manutenzione? Deve essere bruciato. Allora, la terra è già stata condannata al fuoco. Per l'uomo c'è solo un posto, la croce. La condanna è già avvenuta. Allora, noi siamo chiamati a non credere a quello che vediamo, ma a credere a quello che non vediamo. E quello che sarà, quello che verrà, quello che è eterno. Quindi, il problema della mancanza di fede è perché noi stimiamo soltanto le cose che vediamo, stimiamo soltanto la logicità delle cose che vediamo, e quindi l'apparenza dei mali che vediamo attorno a noi è quella che ci informa, e per questo non possiamo essere come quei trasformatori del Salmo 84 che trasformano, perché Dio non c'è, perché noi o possiamo onorare la realtà che vediamo o onoriamo Dio che non vediamo. Quando il nostro cuore si riempie soltanto di realtà terrene, razionali, e Dio esce, perché noi stiamo onorando quelle realtà. Noi siamo quello che onoriamo, quello che contempliamo. Se tutti i giorni siamo informati dalla paura, dal timore, dai terrori che ci circondano, noi siamo a nostra volta terrorizzati, perché esercitiamo la fede in quello che vediamo. Quante volte il Signore Gesù si trovò davanti a situazioni drammatiche e Gesù si irritava anche con i suoi apostoli perché non avevano fede. L'immagine chiara è quella di Pietro che è sulle acque. Quante persone secondo voi sulla faccia della terra hanno mai camminato sulle acque? Anche se una pubblicità recentemente faceva vedere qualcuno. Due. Uno era il figlio di Dio in carne e l'altro era un uomo. È bello questo fatto. Nella storia sotto il cielo c'è stato un giorno qualcuno che ha camminato sulle acque. Perché l'ha fatto? Perché aveva i piedi speciali? No, perché guardava nella giusta direzione. Il problema è dove guardiamo. Il problema è cosa ci influenza, cosa riempie il nostro cuore, cosa stimiamo. Lui stimò in quel momento Gesù che gli aveva detto: Pietro, vieni. E lui guardava Gesù, poi improvvisamente una folata di vento, oppure un'onda anomala, giù. La nostra condizione è che spesso siamo letteralmente sommersi dalle acque, perché non guardiamo nel posto giusto. Dobbiamo batterci il petto e dire: Signore, siamo degli increduli, attiraci a te. Questo è un ostacolo fondamentale. Se noi non siamo abituati a dimorare nei luoghi celesti, dimoreremo nei luoghi terrestri e questi saranno la fonte del nostro tormento e del nostro dolore. Ma ci sono altre cause che brevemente, visto che il tempo passa velocemente, cito. Se noi abbiamo un cuore critico, che giudica, che vede solo debolezza e miseria per giudicare, la fede si diparte da noi. Se abbiamo uno spirito impenitente, che ci porta solo al giudizio e senza mai formulare piani di salvezza, la fede è distrutta letteralmente da questo nostro atteggiamento, da questa nostra comunione col nostro cuore. Perché la fede cresce soltanto se è onorata attraverso una comunione unica, santa, che viene preservata. Se abbiamo un cuore che non è disposto a perdonare, tante volte diciamo: ho perdonato, ho perdonato. Poi quel torto poi quella parola cattiva riemerge continuamente. E sapete perché riemerge? Perché in realtà non abbiamo veramente perdonato. E sapete quando è che si perdona veramente? Quando noi abbiamo bisogno di essere perdonati. Se noi siamo stati guariti da un cancro che ci portava inevitabilmente alla morte e abbiamo qualcuno che noi giudichiamo perché ha un'influenza, se abbiamo una chiara visione di quanto grande è stata la guarigione, la misericordia del Signore, non avremo nessuna difficoltà a intercedere per quello che è l'influenza. E certamente la sua influenza o i disagi da essa arrecati non ci disturberanno affatto, consapevoli di quanto noi avevamo e di quanto ci è stato rimesso. Un cuore che si crede puro, infallibile, conserva le offese e non c'è misericordia e non c'è neanche fede. Un cuore gonfio e vanaglorioso che continua a ricercare delle opportunità per potersi esaltare, per poter esaltare se stesso, la creatura al posto del creatore. Un cuore egocentrico che alla fine sotto sotto cerca sempre il suo proprio interesse. La fede è soltanto una teoria. Un cuore carnale che si nutre soltanto prevalentemente del cibo di questo mondo, che è occupato dalle ansietà di questo mondo, dalle paure, dalle timori, eccetera. Ecco, un cuore così sviato normalmente non ha fede per credere alle promesse di Dio, però ha molta fede per temere le minacce che sono nella parola di Dio. Ripeto, questo cuore non ha fede per credere alle promesse e alle benedizioni della parola di Dio, però ha molta fede per credere alle minacce e quindi vive nella paura, nel terrore. Ma noi non siamo stati creati per la paura e per il terrore, noi siamo stati creati per vivere per fede e per godere di quello che il Signore ci ha donato. Termino con un ultimo passo che vorrei che leggessimo insieme, perché questo rappresenta la soluzione per noi, per i nostri giorni. Seconda Cronache, capitolo 7, versetto 14. Seconda Cronache, capitolo 7, versetto 14. Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia, si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Che passaggio meraviglioso. Se il mio popolo, dice, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, cioè riconosce il proprio peccato, la propria miseria, si umilia, prega, che vuol dire alza gli occhi al cielo, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, senza mezzi termini, io che ho creato il cielo dalla terra, io che faccio ogni cosa buona, lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e lo guarirò, guarirò il suo paese. Bisognerebbe andare in Parlamento e spiegare questo passaggio. Se il popolo, tutti gli italiani, che, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io dal mio cielo interverrò, lo esaudirò, perdonerò i suoi peccati e guarirò il paese. Che il Signore ci benedica. Amen.